Parto anche con la fase consueta di registrazione che mi consente ancora una volta di augurarvi un buon inizio settimana, che è una settimana importante, ragazzi, perché dovrebbe, ecco, corrispondere anche con una riapertura, ecco, in sicurezza e serenità di alcune attività, ovviamente, che erano state contingentate fino ad oggi, quindi veramente che sia un buon inizio di una settimana importante. Ora recupero l'ultimo concetto. In realtà, ragazzi, posso dire che non so chi sia stato a mandarmi, non sono riuscito a estrapolare. C'è stato un bellissimo intervento da parte di uno di voi nel nostro forum, che devo dire mi ha in un qualche modo reso particolarmente orgoglioso, nel senso che io ho iniziato e continuerò, consentitemi in questa operazione quasi cabarettistica a questo punto, perché sono stato, ecco, uso questo inglesismo sgamato in maniera, però consentitemi di mantenere questa narrazione che ho iniziato con voi e che aveva, se vi ricordate, partiva da uno schemino che ritroverò tra pochi minuti, per cui ragazzi consentitemi di non farvelo rivedere adesso, sulla doppia occupazione, vi ricordate, tra acetilcolina, siti, 11 Armstrong e possibilità, per esempio, di oggetti come la ditubocurenina di coprire contemporaneamente i due siti. Ora, la narrazione andava benissimo, era perfetta, intanto che ovviamente non sono stato sgammato, ovviamente da un vostro compagno, cosa che faccio ovviamente alla fine di ovviamente questa narrazione, facendo una considerazione con voi, come a volte sia possibile a partire da una intuizione meccanicistica che inizialmente non trovava una ragione di validazione strutturale, perché se non abbiamo la struttura, no, comprendete, del nostro canale ionico ligando dipendente, difficilmente uno può provare, no, quello che in un qualche modo sta dimostrando. Ecco, vorrei in un qualche modo ancora accompagnarvi per mano con questa narrazione sul fatto che sia possibile avere una doppia occupazione, sul fatto che gli 11 Armstrong siano assolutamente, no, una prerogativa, e consentitemi di farlo perché da qui in avanti lo userò come, ecco, strumento logico per arrivare ad una serie di composti chimici che ovviamente scappino dalla complessità della tubocurarina, conservandone lo schema interattivo, partendo davvero, e avete perfettamente ragione, qui mi avete sgammato, ragazzi, per cui non posso più negarvelo, anche se consentitemi di usare comunque questa narrazione per accompagnarvi sul fatto che questi 11 EMS apparentemente funzionano, e lo vedremo operativamente, a partire tra l'altro da una ipotesi meccanicistica, stechiometria 2-1 trasformata in 1-1, che poi devo dire recentissimamente, ecco, nel momento in cui abbiamo potuto vedere dove caspita sono i siti ortosterici di questo canale ionico ligando dipendente, hanno ovviamente messo in croce un po' questa bellissima narrazione, e ovviamente lo condividerò con voi, ovviamente senza davvero nulla toccare al fatto che tutti i composti chimici che sono diventati farmaci a partire da questa considerazione rimangono dei farmaci che lavorano esattamente perfettamente. Quindi ecco ancora una volta come una intuizione che in un qualche modo accompagna lo sviluppo ovviamente di un farmaco a partire da un'ipotesi meccanicisticamente poi rivelatasi non corretta, diventa per noi comunque, ecco, laddove ci sia un elemento legato al ligando, no? Quindi al farmaco, questa è la cosa molto bella che volevo lasciarvi, leggendo come il farmaco è strutturato, anche a prescindere da un'ipotesi meccanicistica, che poi vedremo insieme, ecco, lasciatemi completare la narrazione, poi vi metterò un punto interrogativo, ma è davvero così? In realtà, ecco, le indicazioni che abbiamo è che non sia così da un punto di vista meccanicistico, però tutto quello che narreremo a partire dal farmaco, quindi la struttura del nostro farmaco, rimane assolutamente, ragazzi, ovviamente, no? Diciamo meravigliosamente confermato. Quindi ringrazio chi in chat, scusatemi, nel forum mi aveva sottoposto la domanda, a cui ho risposto in maniera assolutamente onesta, e consentitemi poi alla fine di queste alcuni farmaci che vi farò vedere, che sostituiscono ovviamente la ditubopurina nella loro complessità, ecco, di dire attenzione, attenzione, tutto quello che abbiamo detto lato farmaco è corretto, ma può essere interpretato da un punto di vista meccanicistico in un modo totalmente diverso. Quindi ecco, se consentitemi di anticiparvi una cosa che vi avrei detto tra pochi minuti. Ora ragazzi, torno alla ditubocurarina. Vi ricordate gli 11 Armstrong che caratterizzano effettivamente le distanze che noi abbiamo tra i due sali, no? Di ammonio permanente da un lato, facente funzioni pH dipendente dall'altro. Nella ditubocurarina abbiamo in un qualche modo analizzato gli elementi strutturali più importanti, li abbiamo, ecco, sottolineati da un punto di vista, ecco, chimico e ripercussioni farmaceutiche. Vorrei condividere con voi, ne abbiamo visto, ecco, l'importante applicazione da un punto di vista, uso questo termine, no? Pre-intervento chirurgico, da non confondere, ragazzi, lo abbiamo già detto insieme, no? Giovedì scorso insieme, da non confondere ovviamente con ovviamente una procedura anestetica. Qui è ovviamente un mio rilassamento della muscolatura volontaria che non ha nulla a che vedere con la perdita di coscienza tipica dell'anestesia, però è vero che il medico anestesista usa questi due trattamenti contemporaneamente nel momento in cui deve intervenire il chirurgo, in interventi che ovviamente prevedono, diciamo, nel tavolo operatorio, ecco, la presenza di muscolatura volontaria che potrebbe andare incontro ad archi riflessi e quindi potrebbe mettere in o compromettere ovviamente l'operatività del chirurgo, soprattutto quando deve lavorare con bisturi o ovviamente oggetti che possono in qualche modo, se sottoposti ad una contrazione, immaginate, molto molto imprevista, no? Imprevedibile, ecco, al chirurgo, quindi anche complicazioni importanti per il paziente. Parte il bisturi e capite che, ecco, scusatemi se banalizzo, ma con molto rispetto. Quindi ecco, abbiamo in un qualche modo delineato, abbiamo anche in un qualche modo delineato che tra tutta la muscolatura volontaria c'è un muscolo che inevitabilmente non possiamo non interessare, vorremmo, ma non possiamo, che è ovviamente il diaframma, e abbiamo anche in un qualche modo immediatamente compreso perché in questi casi una ventilazione, intubazione e ventilazione assistita diventa per ovviamente il medico anestesista l'unico modo per affrontare in serenità ovviamente l'intervento chirurgico che segue, e questo lo abbiamo sottolineato. Vi avevo anche anticipato che la ditubocurarina, ovviamente prodotto di origine naturale, oggigiorno viene largamente poco utilizzata, quindi viene, scusatemi, poco utilizzata, perché, vi dicevo, ha due aspetti che vorrei in un qualche modo condividere con voi, introducendovi un aspetto molto caro che invece al medico anestesista associa, ecco, ad ogni principio attivo di questa classe di farmaci, e sono i due parametri che vi riporto in verde qui sotto in questa diapositiva e che mi farebbe piacere, ecco, anche se non siamo medici anestesisti, che riconducessimo ad alcune proprietà tipiche delle strutture che stiamo considerando, e sono, ditemi se vi torno, il tempo di insorgenza dell'effetto mio rilassante in questo caso, cioè nel momento in cui ho quella particolare concentrazione di ovviamente curaro simile, ovviamente, ecco, qual è, in quanto tempo ovviamente insorge ovviamente l'effetto mio rilassante che mette poi in sicurezza l'intervento chirurgico a seguire, ditemi se vengono, quindi il tempo di insorgenza e la durata di questo effetto. Come potete immaginare, questi due parametri sono cruciali per il medico anestesista per poter supportare durante tutto l'intervento chirurgico ovviamente il chirurgo stesso. Quindi sono due aspetti fondamentali, e come potete immaginare ogni curaro simile ha ovviamente una doppietta di questi parametri fortemente personalizzata. Ora, tutti voi immaginate che ci piacerebbe avere un tempo di insorgenza il più veloce possibile, in modo tale che, ecco, il paziente in prossimità dell'intervento non debba aspettare un tempo molto lungo, ecco, prima che l'effetto mio rilassante prenda ovviamente diciamo atto. E questo è un prerequisito che chiaramente ecco, in alcuni casi è possibile controllare da un punto di vista della struttura del nostro curaro simile, altre volte dobbiamo accontentarci di quello che la struttura ci mette a disposizione. Ecco, possiamo agire ma fino ad un certo punto. L'altro aspetto invece su cui abbiamo un leggero margine operativo in più è la durata dell'azione. Capite bene, lo abbiamo già anticipato, in funzione della natura di intervento chirurgico che dobbiamo affrontare, ecco, sarà auspicabile che il curaro abbia quella finestra di azione che sia sufficiente, e non oltre e non prima, a coprire l'intero intervento chirurgico. È chiaro che il medico anestesista, se si accorge che qualcosa va al di là del tempo previsto, può sempre attivare un'addizionale di somministrazione, ma capite bene, sono farmaci così delicati che se si può contingentarne in maniera ovviamente intelligente l'utilizzo, è sempre ovviamente una cosa auspicata. Quindi sulla durata d'azione, ragazzi, invece vedremo che avremo un margine operativo superiore. Ovviamente ci sono interventi corti e sarebbe opportuno avere ovviamente dei curari che abbiano un tempo, una durata d'azione relativamente corta, e invece ci sono interventi molto più lunghi e lì ovviamente è inevitabile magari avere una seconda piuttosto che una terza somministrazione, ma mi farebbe piacere che la durata d'azione fosse comunque intrinsecamente più lunga. Ora, su questi due parametri, ragazzi, ecco, vi dicevo, dovremo fare alcune considerazioni, le farò non perché ecco le dobbiamo, ma perché queste due proprietà, il tempo di insorgenza e la durata d'azione, sono scritti, e questa è la cosa meravigliosa, all'interno della struttura ovviamente del principio attivo del nostro curaro simile. Questo, ecco, ecco. Quindi la D-tubo curarina, come potete immaginare, ha, come vedete, ecco, e tra un attimo faremo due considerazioni su questo, due parametri di tempi di insorgenza che vedete sono scanditi in questo caso anche in più di 300 secondi, quindi insomma sono tempi relativamente lunghi prima che l'effetto prenda, e come vedete i tempi, la durata dell'azione, che sono, ecco, molto ben, ecco, in questo modo caratterizzati, e di conseguenza, ecco, più di tanto su questi due parametri relativi alla D-tubo curarina non possiamo intervenire. Sono tutti e due, come vedremo tra un attimo, relativamente lunghi. L'altro aspetto delicato, ragazzi, che la D-tubo curarina, e vedremo molti oggetti che in un qualche modo sono di origine naturale, e tra un attimo vi introduco un'altra classificazione che è molto cara al farmacologo, ma che aiuta anche a noi a ricordare ovviamente alcune loro caratteristiche. Ecco, come avete visto, la D-tubo curarina presenta una struttura relativamente compressa. Potrei dire anche, uso il mio termine, ciccia, no? Assolutamente complessa, un volume di occupazione, se ci pensate, importante, lo avete visto, ciclo di cicli, e di conseguenza uno degli aspetti che molto spesso, quando noi introduciamo strutture chimiche che abbiano ovviamente una importanza da un punto di vista della loro presenza strutturale, quindi sono effettivamente, ecco, oggetti che in un qualche modo non passano inosservati al nostro sistema immunitario, passatemi quindi, ecco, il collegamento logico. Nel momento in cui noi introduciamo oggetti che non sono tipici del nostro ovviamente assetto strutturale, perché vengono da fuori, e tra le altre cose tenete conto che li introduciamo, ricordate, la via di somministrazione una e una sola, no, endovenosa, per le ragioni che ci siamo detti. Ora, nel momento in cui le introduciamo attraverso quella via di somministrazione e sono oggetti volumetricamente importanti che non passano inosservati al nostro sistema immunitario, molto spesso, ecco, su questo dobbiamo sempre stare attenti, questo tipo di oggetti possono diventare immunogenici e quindi possono attivare il nostro sistema immunitario e possono dare origine a fenomeni che sono tipici di una risposta antigene-anticorpo. In modo particolare, in questo caso, ecco, la D-tubo curarina ha ovviamente una particolare predisposizione ad attivare ovviamente questa risposta anticorpale, innescando ovviamente la cascata istaminergica, quindi liberazione di istamina, e quindi avere quelle classiche fenomenologie tipiche, ecco, uso all'estremo, no, da shock anafilattico, che vedremo proprio nell'ipotensione, grande vasodilatazione e soprattutto broncocostrizione. Quindi tipici di tutti gli oggetti, diciamo, che fanno, ecco, sottolineano la loro presenza nel momento in cui entrano nel nostro torrente sanguigno e il sistema immunitario dice: ma io non ti ho mai visto, tu chi sei? Ecco, quindi attivano tutte quelle nostre, quei meccanismi di difesa contro terzi, ecco, anche in questo caso la D-tubo curarina, ahi noi, può avere effetti di questo tipo. Quindi da un lato ha questa sua intrinseca ecco, diciamo, predisposizione a innescare la cascata istaminergica, quindi la reazione ovviamente antigene-anticorpo da un lato, e poi, come potete immaginare, una finestra di tempo di insorgenza e di durata, che è questa, quella che vi sto ovviamente sottolineando. In modo particolare il tempo di insorgenza sarebbe, per quello che il medico anestesista gradirebbe, un po' troppo lungo rispetto al suo desiderato, vorrebbe una cosa più corta. Sulla finestra d'uso, capite bene, e lì si può far poco, perché la ditubocurina è fatta così, e di conseguenza possiamo agire relativamente poco, soprattutto per interventi che siano più corti di quelli che ovviamente, ecco, stiamo osservando in questo caso. Ora, vi faccio vedere, ecco, come il medico anestesista più o meno classifica, ecco, questo ve lo lascio non per, ma solo perché molto spesso si può sentir parlare di curaria corta, intermedia e lunga durata d'azione. Vi riporto questa diapositiva che dà ovviamente un'indicazione molto bella anche da un punto di vista grafico di quali sono ovviamente le condizioni che noi, ecco, gradiremmo associare a queste tre tipologie, a tre classificazioni di curaro simili, nel momento in cui scandiamo in funzione della loro struttura, alcune cose le condivideremo adesso insieme, il loro tempo di insorgenza, vedete, e la loro durata d'azione. Ecco, alcuni parametri legati a questi due aspetti fenomenologici macroscopici che ovviamente deve gestire il medico anestesista, cercheremo di ricondurli a proprietà tipiche, ovviamente chimico-fisiche, della struttura del principio attivo che stiamo considerando. Ecco, volevo lasciarvi almeno un effetto memoria nel momento in cui uno sente parlare di corto, intermedio e lungo, ecco, in che cosa ovviamente si distinguono ovviamente i curaro simili che entrano ovviamente a far parte di queste tre categorie. Bene, ora così, ecco, ci è un po' più chiaro, almeno da un punto di vista fenomenologico. Ora ragazzi, vi dicevo, ecco, madre natura, ve l'avevo già detto, utilizza moltissimi di questi oggetti da un punto di vista ovviamente della competizione nel mondo ovviamente nicotinico. Non vi lascio solo alcuni esempi, tanto per farvi vedere, ecco, il fastidio, uso questo termine in senso buono, che madre natura ci mette sempre a disposizione nel momento in cui sa maneggiare una chimica dei sistemi, no, policiclici condensati, che è di tipo, ecco, che vi sto facendo vedere. Ditemi se non vi viene anche a voi un po' di istamina, un po' di nervoso istaminergico, un po' di orticaria, quando vedete, no, con quale maestria riesce ovviamente a ingegnerizzare sistemi policiclici per garantire, se ci pensate, date un'occhiata lì, quelle distanze che sono circa, vi ricordate, circa quegli 11 di cui parlavamo e sulla quale io ho costruito la narrazione, no, di una stechiometria 1 a 1 rispetto a quella ipotizzata 2 a 1 dell'acetilcolina. Indipendentemente da questo, ragazzi, guardate sempre come madre natura riesce con questi sistemi, ecco, ve ne faccio vedere anche qui degli altri, sistemi policiclici condensati, a, vedete, ingegnerizzare strutture di una complessità incredibile che hanno sempre però un unico obiettivo che abbiamo condiviso insieme. Posizionare al posto giusto, per il tempo giusto, gli interattori giusti, che per noi sono i due sali di ammonio quaternari, che tutto sommato rispettano questa prerogativa degli, diciamo, 10-11 Armstrong, che apparentemente all'origine doveva essere quella, no, distanza che in un qualche modo veniva coperta dai due sali di ammonio, delle due distinte acetilcoline, nei due ovviamente distinti siti ortostatici. Consentitemi di andare avanti con questa narrazione. Ecco, su questo, ragazzi, in realtà vorrei introdurvi un oggetto che abbiamo già in un qualche modo, perché se penso, ecco, lo stesso Andrea giovedì ci aveva in un qualche modo detto: ma non è che sia possibile in un qualche modo immaginare una D-tubo curarina che presenti due sali di ammonio quaternario? Certo che sì, il primo prodotto di semisintesi che condivido con voi è esattamente questo, si chiama metocurina, e prima di farvi vedere vorrei chiedervi, con il buon senso, lo chiedo ad Andrea, ma lo chiederei a tutti voi, e lo abbiamo un po' condiviso insieme, adesso che abbiamo visto quali potrebbero essere i due parametri, ragazzi, che ovviamente qualunque modificazione chimica potrebbe, ecco, sulla quale noi potremmo agire, no, nel momento in cui modifichiamo strutturalmente il nostro principio attivo. Quindi durata d'azione, scusatemi se parto dal secondo, e ovviamente tempo di comparsa dell'azione stessa. Ora, mi farebbe piacere che nel momento in cui noi facessimo questa semplice operazione, è un'operazione chimica molto facile, metilo. Ora, tra le altre cose, non vi stupisce, ragazzi, penso di avervelo riportato, ecco, che questa operazione, questa operazione di metilazione da sinistra a destra porta anche ad avere la metilazione, vedete, degli ossidrili fenolici. Non ci preoccupa assolutamente, perché se mi avete seguito nella logica, non è tanto la loro presenza che dipendeva un po' dal substrato, vi ricordate, a buon prezzo che Madre Natura aveva nel momento in cui decideva di utilizzare questo ciclo di cicli, ma più che altro dalla presenza alla distanza giusta dei due sali d'ammonio quaternari. Ora, a prescindere dal fatto che c'è questa permetilazione, come si dice, no? Permetilazione, ma che abbiamo ovviamente il posizionamento, eccolo, ve lo faccio vedere qui col cursore, del secondo sale d'ammonio quaternario permanente, vorrei chiedere ad Andrea se cortesemente, rispetto a tempo di insorgenza e durata d'azione, può dirmi qualcosa. Sensazione, che cosa può succedere? Ecco che da un punto di vista differenziale cerchiamo di capire, ecco, quali potrebbero essere, ed è il primo esempio, no? E come potremmo modificare chimicamente ovviamente alcuni oggetti e soprattutto capirne immediatamente ovviamente la ripercussione da un punto di vista dell'influenza su questi due parametri, che sono sostanzialmente quello che poi al medico anestesista, al medico chirurgo, interessa da un punto di vista operativo. Ecco, quindi Andrea, secondo te, introduzione di questo secondo sale d'ammonio permanente, in quale modo potrebbe ovviamente modificare tempo di insorgenza e ovviamente durata d'azione? Posso farti questa domanda semplice, lo dico io chiaramente.
Allora, forse avendo tolto la variabile del pH, sì, della protonazione, sì, potrebbe legarsi più efficacemente, quindi avere un tempo di durata più lungo.
Allora, posso fare questa considerazione? Ditemi, parto esattamente da questo prima suggerimento che ci dà Andrea e faccio invece una considerazione diversa sul finale, ok? Però parto da questo. Siamo tutti d'accordo che avere in un qualche modo aumentato la presenza della specie farmacodinamicamente attiva bis cationica possa in un qualche modo facilitare il riconoscimento, l'affinità con il mio recettore? Io direi proprio di sì. Posso immaginare quindi che uso questo, il tempo che mi serve per attivarlo, visto che sono con lui molto più affine, no? Diminuisca? Posso immaginare che ogni qualvolta aumento il tempo, no? Ogni qualvolta aumento l'affinità, quindi la capacità di riconoscere, no, con efficacia il mio bersaglio, posso anche attivarlo in un tempo molto più, diciamo, a noi conveniente, più corto. Quindi direi che su questo, ragazzi, sarei d'accordo con Andrea. Aumento l'affinità nei confronti, ovviamente, del canale ionico, ligando dipendente, nicotinico. Assolutamente sì. La prima ripercussione, se mi seguite, è che potrei anche, quindi, più prontamente, più velocemente, ovviamente, bloccarlo, perché stiamo parlando di un antagonista, ok? Più velocemente bloccarlo. Quindi direi che questo è un modo molto interessante per ovviamente diminuire il tempo di attivazione, scusatemi, il tempo di insorgenza, attivazione uso sempre in maniera impropria, il tempo di insorgenza dell'effetto, che è l'effetto mio rilassante di cui parlavo. Vi ricordo che è un antagonista, per cui ecco perché mi schiaffeggio quando dico attivazione, non ha niente, è assolutamente improprio. Ok, ragazzi? Bene, ora. Posso invece, Andrea, chiederti quale potrebbe essere la ripercussione sul tempo? Perché tu giustamente dici, ah, io mi aspetterei che in un qualche modo il tempo fosse più lungo, e da un certo punto di vista lo comprendo. Posso però farti un'altra considerazione? Qual è l'unica via di eliminazione che abbiamo visto essere operativa per questi oggetti insieme giovedì? L'unica via di eliminazione. Non ne abbiamo altre.
Renale.
Assolutamente. Filtrazione glomerulare. Dunque, se vi ricordate, c'è una sorta anche di buon senso da un punto di vista ovviamente meccanico, quindi idraulico, nel momento in cui immaginiamo il filtro glomerulare con un vero e proprio filtro e immaginiamo che le caratteristiche che possiamo utilizzare per facilitare l'eliminazione siano le dimensioni: più ciccio è, meno filtro, scusatemi la brutalità con cui vi introduco il concetto, per cui mi aspetto che questi oggetti grandi, rispetto a quelli che vedremo un po' più avanti, abbiano una loro intrinseca, diciamo, difficoltà, riduzione nella velocità di filtrazione, perché sono grandi e quindi in un qualche modo hanno una loro latenza, ritenzione alla filtrazione, comprensibile per la loro dimensione da un lato, e ditemi se vi torna, mi aspetterei che più l'oggetto sia idrofilico e più facilmente venga anche escreto per via renale. Direi che questa è la prima regola che madre natura ci ha insegnato: più idrofilico sono, più facilmente vengo ovviamente eliminato. Direi che la fase 1, fase 2 a livello epatico, che qui ovviamente non può intervenire perché questo oggetto non entra, non supera, ma è già carico, mi viene il sospetto che la specie doppiamente carica sia più idrofilica della specie ovviamente monocarica, pH dipendente per la doppia carica, e di conseguenza possa avere una facilitazione nella ovviamente eliminazione a parità di volume proprio dell'oggetto. Il volume proprio dell'oggetto rimane più o meno quello, la carica aumenta, quindi la facilità di essere in un qualche modo, ecco, passatemi, solvatato, idratato e quindi accompagnato dall'acqua a fluire dovrebbe aumentare. Quindi mi aspetto che nel momento in cui faccio questa operazione, ragazzi, metocurina sia sicuramente più affine, avete perfettamente ragione voi, al bersaglio molecolare di nostro interesse, che è il sito ortosterico, no? In competizione antagonista del canale ionico ligando dipendente, perfetto, e mi aspetterei anche di avere una facilitazione, no? Della sua escrezione glomerulare, perché a parità di volume, ecco, la doppia carica dovrebbe facilitare, ecco, l'interazione con l'acqua, la fase di idratazione e quindi anche la sua eliminazione. Direi che l'analisi che potremo fare, ragazzi, che ci accompagnerà da qui in avanti, più o meno rimane sempre questa. Tenete conto che se voi guardate sia la D-tubocurarina che la metocurina, ecco, avreste qualche difficoltà a trovare, diciamo, criticità, no? Da un punto di vista metabolico, che consenta a questo oggetto di essere facilmente, ecco, degradato, non potendo, se mi avete seguito, entrare a sistemi, nei sistemi epatocitari, perché sono dei sali ovviamente d'ammonio e quindi hanno una intrinseca difficoltà ad essere assorbiti e poi permeare i sistemi di membrana, anche quelli epatocitari, chiaramente. Non vedo, ecco, passatemi, criticità, uso, gruppi funzionali che siano facilmente, no, idrolizzabili, non vedo esteri, passo questa che è la prima, ecco, quindi mi viene il sospetto che questo oggetto sia prevalentemente scritto così come tale e quindi in un qualche modo il suo essere grande, tra un attimo lo introduco questo aspetto, sia esattamente quello che condiziona la durata d'azione relativamente lunga, no? Perché vi ricordate, insomma, stiamo parlando anche di ore, proprio per il fatto che tutto sommato filtra, ma filtra con una certa difficoltà. Ecco che vi introduco, ecco, questi due aspetti, e avete perfettamente ragione voi, ecco, vi lascio alcune indicazioni che sono esattamente nelle condizioni, ovviamente nelle direzioni che noi abbiamo già ovviamente condiviso insieme. Quindi direi molto bene, metocurina un po' più potente, con un tempo ovviamente di azione leggermente più corto. Purtroppo, devo essere sincero con voi, ragazzi, che la metocurina, essendo effettivamente, ecco, come potete immaginare, ecco, di dimensioni, ecco, comparabili a quella della D-tubocurarina, porta con sé anche tutti gli effetti che abbiamo già sottolineato a livello ovviamente del sistema immunitario. Quindi le stesse problematiche che abbiamo visto per la D-tubocurarina, ovviamente la copia incollerei per la metocurina. Ecco, volevo in qualche modo introdurvi questo. Ecco, posso tornare un attimo su questa, consentitemi ragazzi, su questa stechiometria, ecco, di cui io mi sento già sgammato, ma consentitemi, guardate il filo logico che è stato utilizzato in quegli anni, preziosissimo per noi, perché se seguiamo questa ipotesi meccanicistica che ci sia una stechiometria 2 a 1, e diciamo fin tanto che non viene confutata, ed è stata confutata veramente da poco, ragazzi, ecco, siamo nelle condizioni di seguirne la logica, ma guardate la logica lato farmaco, e non ovviamente lato interazione con il canale in questo momento, cercate di essere, no, più condizionati dal far, dalla struttura del principio attivo, che non da quello del modo con cui andrà a riconoscere il bersaglio molecolare, anche se questa cosa ha affascinato per molti molti anni, e ancora, ragazzi, continua ad affascinare ovviamente una certa farmacologia legata ovviamente a questa variazione di stechiometria. Come vi dicevo, ragazzi, allora uno potrebbe fare un'operazione di questo genere. Che cosa mi serve conservare della D-tubocurarina nel momento in cui mi accorgo che la D-tubocurarina ha una complessità strutturale incredibile, difficilmente, ovviamente, facilmente, no, trasferibile in un laboratorio chimico, e faccio un'operazione di questo genere? Ditemi se vi torna. Io cercherei di capire se la sola presenza di due sali di ammonio quaternari che siano alla giusta distanza possa essere, ecco, quel prerequisito fondamentale che mi consenta, ovviamente, anche in questo caso, poi pagherò pegno. Certo che sì, e avete subito un'idea di qual è il pago pegno rispetto alla ditubocurarina. Ma ditemi se vi torna, per avere una prova provata del fatto che bastano due sali di ammonio quaternari alla distanza giusta per poter fare l'operazione di competizione con l'acetilcolina, anche sulla base di questa ipotesi meccanicistica che ha tutti i limiti che abbiamo già sottolineato, beh, ditemi voi se da un punto di vista chimico-farmaceutico non sarebbe pensabile sostituire, ovviamente, quello che vi ho fatto vedere nella stessa diapositiva con due acetilcoline all'inizio di questo percorso, con questa immagine che vi sto ovviamente facendo vedere in questo momento, ovviamente sulla nostra destra. Andrea, cosa sto facendo? Qual è l'ipotesi che in un qualche modo accompagna questo schema che vi dicevo, pur nella sua oggi, ecco, fragilità meccanicistica, diventa per noi un elemento concettuale da sperimentare assolutamente forte. Due sali di ammonio a 11 angstrom, la ditubocurarina, e funziona. L'idea, cosa posso conservare della ditubocurarina semplificandone la struttura complessa che abbiamo già visto. Andrea, mi traduci quello che in un qualche modo vi sto proponendo e che vi viene spontaneo come operazione?
Beh, devo mantenere i due sali d'ammonio, la distanza di 11 angstrom tra loro.
Sì. E trovo uno spaziatore. E trovo uno spaziatore che sia ovviamente più semplice da ovviamente utilizzare rispetto a quel ciclo di cicli. Basta questo, mi basta questa la logica, ragazzi. Ora, ecco, ritorno ancora una volta su quello schema. Ora, mi consentite, ragazzi, prima di farvi vedere alcuni esempi molto interessanti che si basano esattamente su questa logica che abbiamo adottato, semplice insieme, di utilizzare, ragazzi, due nomenclature che sono molto care ai farmacologi e che ci aiutano in un qualche modo anche a identificare da un punto di vista, che ci hanno aiutato anche a mettere in dubbio l'ipotesi meccanicistica che in un qualche modo, ecco, vi sto introducendo con quello schema semplice, convincente, lo è stato e lo è ancora per molti, e molti non vorrebbero mai staccarsene da quello schema. Invece, ecco, da un punto di vista funzionale, i farmacologi amano ovviamente distinguere, per la modalità di azione ovviamente dei curari, questi principi attivi in due importanti famiglie, quelle che loro chiamano pachi curari, i grandi curari, grandi perché le dimensioni sono importanti, alla ditubocurarina per intenderci, ragazzi, e che hanno un particolare meccanismo che adesso vi introduco con lo schema successivo, ok ragazzi? Quindi pachi curari grandi e che hanno un particolare modo di, ecco, rendere inefficace l'azione dell'acetilcolina sul canale ionico ligando dipendenti, li distinguono dai leptocurari, che sono strutture molto più, come vedremo, semplici da un punto di vista anche volumetrico, con un certo grado di flessibilità, e qui comprendete immediatamente la semplificazione che vi ho introdotto, e che però hanno un meccanismo di interferenza con il canale ionico ligando dipendente completamente diverso dai precedenti. Ok ragazzi, quindi distinguiamo i pachi curari grandi alla ditubocurarina per intenderci, vedremo poi chi l'ha sostituita con un telaio diverso oggigiorno, da un lato, dai leptocurari che vedremo più esili, flessibili, piccini, chiaramente, e che questa differenza strutturale li porta anche ad avere un meccanismo diverso nel ingaggiare il canale ionico ligando dipendente in maniera competitiva l'acetilcolina, passatemi, silenziandone l'azione. E non avrei, ragazzi, uno schema più semplice che io stesso utilizzo per ovviamente rendermi conto di quello che potrebbe succedere di questo. Immaginate uno schema molto semplice, ancora una volta, come questo, no? Abbiamo, immaginate, due stati della nostra del nostro canale ionico ligando dipendenti, uno che definiremo chiuso, giusto ragazzi, in cui la valvola è chiusa, non entra nulla, e uno che definiremo ovviamente aperto. E vi viene spontaneo il fatto che nel sistema aperto l'acetilcolina ovviamente si sia legata, mentre nel sistema chiuso ovviamente ancora no. Possiamo avere queste due semplificazioni, ragazzi. Quindi immaginiamo che lo stato del nostro canale possa essere in due differenti forme: una ancora chiusa perché non ha riconosciuto ancora l'acetilcolina, i siti ortosterici sono lì e ovviamente la valvola è chiusa; uno ovviamente aperto, e qui la storia la raccontate da soli, in cui l'acetilcolina è stata riconosciuta, la macchina molecolare si è ovviamente attivata, la valvola si è aperta e tutto sta andando. Ora immaginate che da un punto di vista della competizione con l'acetilcolina, il farmacologo molecolare riveli due differenti tipi di competizione. Il pachicularo, che è in grado, uso questa semplificazione, ancora perdonatemi ragazzi, di riconoscere e quindi occupare lo stato che sarebbe dell'acetilcolina nel suo stato chiuso. Quindi l'acetilcolina fuori non riesce a legarsi, il canale ionico non si apre. Se non si apre, ovviamente, non parte potenziale d'azione. Scusatemi se semplifico, no, la narrazione, che ecco, voi potreste fare molto meglio di me adesso, no? Si apre, entrano cationi, bla bla, esattamente. E viceversa, un altro modo in cui io posso competere con l'acetilcolina: nel momento in cui lei si è legata, il canale si è aperto e ovviamente noi abbiamo ovviamente il leptocuraro, quindi ecco che distingo l'altra classe, che va a competere con il sito dell'acetilcolina, ok? Nel momento in cui l'acetilcolina ha aperto il canale. Quindi abbiamo due diverse competizioni. Una competizione in cui ovviamente l'acetilcolina, ecco, non è ancora stata riconosciuta, il canale è chiuso, no? E questo sembrerebbe essere la modalità con cui il pachicularo, no? Quindi non abbiamo ovviamente ingresso di cationi, non abbiamo ovviamente aumento del potenziale intracellulare, non abbiamo partenza del potenziale d'azione. Immaginate cosa succede quando il canale in realtà viene in un qualche modo bloccato nella sua funzione aperta. Allora vuol dire, ragazzi, ditemi se ritorna, che per un certo periodo entrano effettivamente cationi, ci sarà un momento in cui il potenziale davvero supera la soglia e parte il primo potenziale d'azione, ma in questo caso il canale, non potendosi più richiudere per ritornare ovviamente nel suo stato iniziale, rimane permanentemente aperto e continuano ovviamente a entrare cationi, sodio e calcio. Se vi torna, il potenziale dentro rimane sempre positivo. Se rimane sempre positivo, non abbiamo la possibilità di far ripartire un secondo potenziale d'azione. Parte il primo, ma non partono più quelli seguenti. Perché? Perché il ciclo non si chiude. Non abbiamo più, ovviamente, la possibilità di ripolarizzare il potenziale di membrana per far, ovviamente, ripartire un secondo potenziale d'azione. Quindi distinguiamo, ragazzi, il meccanismo di queste due varianti, no, di silenziamento meccanicistico a livello del canale ionico ligando dipendente con queste due modalità. I pachicurari riescono a riconoscere lo stato chiuso, i leptocurari riescono a riconoscere lo stato aperto. Lo stato aperto vuol dire che effettivamente continuano a entrare cationi e una volta che avete, passatemi, no, depolarizzato, non potete più ritornare allo stato meno 60 e quindi non parte più, no, la serie di potenziali d'azione che sarebbero in qualche modo previsti se tutto ritornasse al tempo iniziale, allo stato iniziale. Ok ragazzi, quindi abbiamo due diverse modalità, tipiche dei pachi, tipiche dei lepto, ok? Ve lo ricordo perché su questo poi noi non solo distinguiremo, e a noi fa comodo farmaceuticamente, le due classi in funzione di come sono fatte, da un punto di vista strutturale, ma il farmacologo li distingue anche in funzione della modalità attraverso la quale ingaggiano, riconoscono e poi modificano la funzionalità ovviamente dei recettori. È chiaro? Andrea, ti sembra sufficientemente chiara la narrazione? Ci vuole un minimo di riflessione. Però se ci pensate, ecco, non dovrebbe essere complicato accettare che, se questo è il dato sperimentale che il farmacologo ci osserva, l'interpretazione meccanicistica potrebbe andare in questa direzione. Ok ragazzi, i pachi occupano ovviamente, e quindi non vediamo un'iniziale depolarizzazione. Perché? Perché l'acetilcolina viene comunque nello stato chiuso, all'acetilcolina viene comunque impedito nello stato chiuso l'accesso, quindi è come se silenziassimo, non vediamo niente. Nei lepto invece vediamo un'iniziale depolarizzazione, perché l'acetilcolina è in grado di riconoscere e aprire il canale, ma è su questo stato che abbiamo la competizione con il lepto. È come se il lepto sostituisce l'acetilcolina proprio quando il canale è aperto, non quando il canale è chiuso, ok ragazzi? Ma se il canale rimane aperto, continua ad entrare sodio e calcio cationi, e a questo punto dentro il potenziale rimane positivo. Ma se rimane positivo, non potremo più rifare un ciclo negativo-positivo per l'insorgere di un secondo potenziale d'azione. Sperimentalmente il farmacologo osserva questo. Di qua silenzio, tombale, dall'altra parte una prima attività di depolarizzazione, partono dei potenziali d'azione, dopodiché tutto si ferma. Anche se c'è acetilcolina, tutto si ferma. Ecco la distinzione che vi introduco da un punto di vista generale, che distingue il pachi dal lepto curare. Ora ragazzi, posso arrivare a fare questa semplificazione che ho già condiviso con voi? Ditemi se vi torna. Potrebbe essere questa la più brutta, ma noi siamo a volte bruti, no? Come chimici farmaceutici. Potremmo fare questa semplificazione? Vi torna nella logica bruta? Prendo ovviamente quello che io ritengo essere fondamentale da un punto di vista di conoscimento, e l'abbiamo detto, solo i due soli amoni quaternari, e sostituisco tutto quello che mi fa venire l'orticaria da un punto di vista chimico-farmaceutico, perché quel ciclo di cicli da realizzare ovviamente to cure, ragazzi, è ostico. Mi sono dimenticato, ma lo potete guardare da sole, questo oggetto qui è anche un portatore sano di chiralità, due centri chirali, ragazzi, due centri chirali vuol dire, no, due alla due, quattro diastereoisomeri, madre natura ne sceglie uno per fare il suo lavoro di tubocurarina, vuol dire quel particolare, ovviamente, diastereoisomero, coppia di enantiomeri. Quindi su questo, capite bene, ogni qualvolta noi dobbiamo mettere mano, cicli di cicli con stereochimiche anche di una certa complessità, soprattutto quando abbiamo una selezione diasterisomerica tipo questa, è chiaro che da un punto di vista dell'orticario, del chimico farmaceutico, ecco, è l'apoteosi, come arrivare, ecco, per una persona che è allergico nel momento, sotto ovviamente una nusatina di parietaria, ecco, una cosa molto simile. Quando noi vediamo queste cose diciamo sì, meraviglioso, però se la devo fare in laboratorio. Ora possiamo immaginare che la semplificazione più rozza che possiamo mettere in atto sia questa. Ora, questo è stato fatto, ragazzi. Ora, spero che cogliate con me, anche da un punto di vista della definizione, come se io posso, scusatemi, me lo ricordo io qui, se questo è un pachi, perché è ciccio, direi che questo è un lepto, perché sicuramente è snello, è fine, pago pegno. Ma certo che sì che pago pegno, lo so già dove pago pegno. Andrea, mi dici dove pago pegno? Subito!
Angoli diedri.
Grazie! E quindi posso chiederti, così facciamo anche, no, scriviamo già due cose che sono nelle diapositive, se sia più o meno attivo rispetto alla D-tubocurarina. Se fosse attivo, più o meno attivo della D-tubocurarina.
Meno
attivo, grazie. Ma sì, bravi, sì, lo sapete già. Quindi è chiaro che se funzionasse, allora innanzitutto classifico subito, questo oggetto qui chiaramente è un laptop, perché sicuramente non è ciccio come il pachi della TV, ecco la classificazione pachi della di tubo curarina. Il mio pago pegno, ecco, qui siamo a Marghera, ragazzi. Qui siamo a Marghera. Siete d'accordo con me da un punto di vista chimico? Perché questa è una catena alchilica, e ve la faccio vedere, perché se funzionasse, ragazzi, sarebbe una bombardona. Con un pago pegno, certo che sì, più di uno, dire vero, ragazzi, che adesso condivido con voi. Però, ragazzi, devo dire che un'idea di questo genere ha funzionato. Ed è, abbiamo il principio attivo di un farmaco che non è più utilizzato ma che funziona, che si chiama decametonio, guarda caso, no? Cosa ha fatto il chimico? Ha preso una serie ovviamente di catene lineari, non sapendo esattamente la flessibilità quanto influenzasse gli 11 Armstrong, vi ricordate ragazzi? Perché questo è il nostro obiettivo, 11 Armstrong. Allora ha fatto una serie di idrocarburi, no? Serie classica omologa di idrocarburi, li ha provati tutti con testa e coda, due sali di ammonio, e si è accorto che quello con uguale 10, ragazzi, è attivo, è un bellissimo antagonista, chiaramente lepto, ecco che in qualche modo il farmacologo ha detto ma non assomiglia alla D-tubocurarina da un punto di vista della modalità. Alla fine funziona, però ci sono delle diversità. Certo, la diversità è esattamente quella che vi ho annunciato. Questo meccanismo è un meccanismo tipico dei lepto, è in grado di competere quando l'acetilcolina è già legata e ha aperto ovviamente il canale. Quindi la differenza è esattamente questa. Ma guardate se non vi torna. Ecco, Andrea, posso chiederti, ecco, anche se lo scrivo qui, secondo te questo oggetto qui, ecco, avrà, ecco, capacità di metabolismo? via di somministrazione iniettiva, ma non vi offendo, ecco, su questo, ok? Metabolismo?
Renale,
ah, sicuramente non viene, allora scusa, escrezione per via renale, ma io non mi aspetto di vedere, ecco, fragilità chimiche in questo oggetto da poter dire, ecco, viene facilmente metabolizzato. Anche su questo, ragazzi, uno comincia a immaginare che sicuramente il tempo, la durata dell'azione possa essere ragionevolmente lunga, così come abbiamo visto con la D-tubocurarina. Forse, ditemi se vi torna, un po' di meno, perché è un po' meno ciccia, è un po' meno ciccia della D-tubocurarina. Però mi aspetto che sia ovviamente con una durata d'azione comunque, ecco, classificabile tra, ricordate, quelle lunghe durate d'azione. E poi ovviamente, ragazzi, devo introdurvi questo aspetto perché, ecco, così anche in un qualche modo impariamo qualcosa. Questi oggetti, questi sali d'ammonio piccolini, hanno quasi sempre, occhio, vanno sempre analizzati con attenzione nel momento in cui li avete in qualunque struttura chimica, vanno sempre analizzati perché molto spesso possono avere degli effetti collaterali a livello cardiaco, e vi dico tra un attimo il perché, ok ragazzi? Quindi la ragione più forte per cui il decametonio, che funziona, ragazzi, assolutamente funziona, con un meccanismo diverso ovviamente da quello ovviamente della D-tubocurarina, perché non è un lepto, non è un pachi, però funziona, quindi l'idea è geniale. Siamo a Marghera, facilissimo da sintetizzare, ecco, ha due aspetti delicati, perché ovviamente quello più critico, ragazzi, è questo effetto collaterale particolare che è tipico di tutti i sali di ammonio, ovviamente quaternari, che entrino ovviamente nel nostro torrente sanguigno in maniera un po' indiscriminata. Piccoli in senso della sostituzione della testa cationica che stiamo ovviamente considerando, in questo caso soprattutto trimetilata, ok ragazzi? E tra un attimo vi dico il perché. Perché sono ovviamente, ecco, ve l'ho già anticipato, bloccano anche quei canali ionici voltaggio dipendenti che sono tra l'altro i promotori di tutte le attività cicliche, ritmiche cicliche, ovviamente soprattutto del tessuto eccitabile cardiaco. Quindi attenzione, 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 un qualcosa che vi dico tra un attimo. La cosa meravigliosa, ragazzi, ecco, che vi tiro qui, ecco, che abbiamo in un qualche modo, 10 rappresenta effettivamente quel numero di atomi di carbonio nella cui complessità conformazionale si ripete una tantum, ma con frequenza, la distanza accidenti di 11 Armstrong, che è quella che abbiamo visto essere quel prerequisito apparentemente da garantire se vogliamo mantenere il riconoscimento, apro e chiudo parentesi, con quella stechiometria 1:1, chiudo la parentesi, avete capito il perché, ecco, tipica della D-tubocurarina. Effettivamente decametonio è l'oggetto prototipo del fatto che, ecco, ci bastano due sali di ammonio alla distanza giusta per ovviamente essere competitori con un meccanismo in questo caso diverso rispetto a quello che abbiamo ovviamente visto per la D-tubocurarina, ma un competitore ovviamente dell'acetilcolina a livello del canale ionico ligando dipendente. E questa è esattamente la prova provata di questo. Ecco ragazzi, scusatemi se, perché ragazzi, perché queste, tutti i sali di ammonio con teste relativamente piccole, trimetilate, tipo quelle che abbiamo visto nel decametonio, hanno molto spesso un effetto collaterale orribile che li fa, ecco, diciamo, non candidare a diventare dei farmaci, o quando in un qualche modo, come in questo caso lo si rivela ex post, li fanno, ecco, abbassare di priorità di scelta nel momento in cui, ecco, uno non abbia nient'altro, va bene anche quello, capite ragazzi, ma li fa ovviamente abbassare, non è più prima scelta ma diventa ennesima scelta. Ecco, vi dicevo, qual è la ragione? Ora, tutti i canali ionici ligandi, scusatemi, voltaggio dipendenti, come potete immaginare, vengono attivati da una variazione di potenziale che solitamente viene innescata dai ligando dipendenti, adesso l'avete colto, no? Ora, che cosa succede? Che nel momento in cui, ragazzi, questi si attivano per la variazione di potenziale, ecco, quello che entra, lo dice la parola, sono ovviamente cationi, perché sostanzialmente anche in questo caso devono mantenere la ciclicità, no, dell'innesco del potenziale d'azione da qui fino ovviamente alla fine della fibra dove effettivamente la contrazione deve poi avvenire. Ora, se ci pensate, ragazzi, allora, nel momento in cui entrano cationi vuol dire che il canale dove effettivamente il sodio e il calcio possono per la loro frequenza, no? Ecco, transitare, è caricato negativamente. L'abbiamo detto, il canale ha un filtro di selettività che è esattamente elettrostaticamente il complemento del catione che deve in qualche modo essere ovviamente permeato. Di conseguenza non vi stupisce che se avete oggetti che siano di dimensioni comparabili a quello del sodio calcio catione e che possono in un qualche modo essere, no, veicolati all'ingresso, e poi magari però avere difficoltà nel transito, veicolati all'ingresso, ma difficoltà nel transito, e se voi ci pensate ci piace moltissimo questa cosa, facilità d'ingresso, sono dei cationi anche loro, piccini comunque, però hanno difficoltà nel transito perché sono molto più grandi del sodio, ovviamente poi, perché hanno una coda, perdonatemi, no? E del calcio catione, quindi entrano, ma hanno una difficoltà poi nella permeazione, no? Perché ovviamente sono decisamente più grandi rispetto al calcio e al sodio cationi e di conseguenza bloccano il flusso ionico e di conseguenza bloccano la capacità ovviamente di ciclare, di essere ciclico, no? Nella trasmissione del potenziale d'azione. Ecco perché tutti i sali d'ammonio piccolini, tra cui lepto, i primi lepto con la testa piccina, avevano questo importante effetto collaterale. Ora, è chiaro che da chimico farmaceutico ad Andrea viene immediatamente, ecco, un'idea. Se il problema sta ovviamente nel fatto che le teste cationiche piccine di questi sali di ammonio sono in grado di entrare, no, nella prima parte del canale bloccandolo perché poi non riescono a transitare, forse un'idea che potrebbe venire ad Andrea è quella di
aumentare l'ingombro dei...
Direi, e guarda caso, uno, Andrea... Ti ricordi la D-tubocurarina che sale di ammonio aveva? Se non te lo ricordi, vai a rivederlo. Uno dice, ma scusa, nella D-tubocurarina che sale di ammonio avevo? E uno dice, ma perché invece di un trimetil non uso lo stesso sale di ammonio? E qui vi porto per mano ad una cosa che vedremo, ecco, concludendo questo mitico capitolo domani insieme. Ma possibile che io non abbia già una buona idea di quale potrebbe essere il sale di ammonio da utilizzare, visto che Madre Natura me l'ha già detto? Quindi l'idea geniale tra un attimo sarà esattamente questo: aumentare l'ingombro sterico, come Andrea ci suggerisce, per evitare che, ecco, addirittura non riesco neanche ad entrare, quindi se non entro non è neanche problema, capisci ragazzi? Qui il problema è che questo è piccolino, entra e ad un certo punto fa da zeppa, da tappo, perché non riesce più a transitare. Quindi se il sale d'ammonio fosse addirittura più grande, neanche entro. Se non entro, non blocco. Ecco l'idea geniale che potrebbe venirci da un punto di vista farmaceutico. Ora, su quest'idea geniale, ragazzi, vi dicevo, qualcuno, ecco, su questa stechiometria strana che stiamo inseguendo, ecco, qualcuno è andato anche a prendersi un premio, vi dicevo, e lo vedremo tra poco, insieme, anzi lo vedremo magari domani insieme. Ecco, vi lascio qui un piccolo ricordo su questa stechiometria. Ragazzi, vi faccio vedere due oggetti che hanno portato qualcuno, Daniel Beauvais, che, ecco, a prendersi un certo riconoscimento a Stoccolma, ecco, qualche anno fa, perché come potete immaginare, su questa idea molto semplice vi faccio vedere due oggetti, la gallammina e la succinilcolina, succinilcolina genialissima, ma vi faccio vedere, ecco, il primo prototipo post-decametonio, anzi no, forse qua vi appare subito, ecco, l'ideona grande, ecco. Poi vi faccio vedere anche la gallammina, ragazzi, ma in ordine cronologico, quindi succinilcolina ovviamente rispetto a gallammina. Ok ragazzi, guardate la genialata, ragazzi, ditemi se vi torna, guardate la genialata che il nostro Beauvais, Daniel Beauvais, ha come intuito. Prendo l'acetilcolina, ve la faccio vedere, ditemi se vi torna. Prendo l'acetilcolina nella sua versione, vabbè, questo ve lo faccio vedere, no? Andrea, ti viene l'idea, ti viene subito un'idea geniale che ha avuto Daniel Beauvais? E se l'aveste avuto voi, sareste andate a Stoccolma al posto suo? Assolutamente, in quegli anni. C'era di tubocurarina e decametonio, nient'altro. E tanta guerra, ragazzi. Guerra, 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 tante guerre. Tante guerre vuol dire tante sale operatorie, ragazzi. Cogliete? Tante guerre vuol dire tante sale operatorie. Tante sale operatorie vuol dire, ovviamente, tenere sotto controllo, come potete immaginare, la qualità dell'intervento chirurgico, prima e seconda guerra mondiale, ragazzi, tante guerre, tante, tante, tante. Quindi c'era necessità di farmaci di questo genere. Ora, guardate, da un'idea geniale, ecco, di una analisi di una struttura che Daniel Beauvais aveva qui in altro, scritta così, ragazzi, e che io vi riporto in una maniera un po' più ingegnerizzabile oggi. Ma vi viene un'idea geniale, subito? subito.
Acetilcolina più acetilcolina.
Acetilcolina più acetilcolina, se le unissi di qua, ragazzi, vi torna. Acetilcolina più acetilcolina, se li utilizzassi, se li unissi di qua. Chiaro che Daniel Bovet poi ha un piccolo problema chimico e fa un'operazione elegantissima, tanto avete capito, mica ci interessa attivare, mica ci interessa attivare il recettore, qui vogliamo essere competitori dell'acetilcolina. E allora guardate, se è vero che 5x2 fa ancora 10, a Daniel Bovet viene un'idea geniale. E se io unissi per la coda, scusatemi, no, due acetilcoline, non sarebbe, ecco, riprodurre un lepto curaro, tra l'altro lui dice chiaramente, e qui ve lo dico subito, chiaramente con un tempo di durata d'azione inferiore rispetto a tutti quelli che abbiamo visto, bellissimo per tutti quegli interventi corti, brevi, non che devi star lì, no, ad aspettare 2 o 3 ore, no, che passi l'effetto orribile della ditubocurarina o del decametonio. E qui l'idea è che il tempo sia più corto. Vi faccio vedere questo oggetto, ragazzi, ve lo faccio vedere, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia, la succinilcolina, ecco, si chiama succinilcolina, poi anche lui, ecco, per gli amici chiamata succametonio, ma guardate succinilcolina, perché quest'acido qui, acido da Marghera, è l'acido succinico, a cui abbiamo attaccato ovviamente due sali d'ammonio alcol, aminoalcoli, qui siamo a Marghera, ragazzi, guardate che meraviglia. E noi andiamo a fare questa piccola considerazione, e dice qui tutto dovrebbe tornare, è un lepto, sì è un lepto, mi aspetto che sia un lepto, perché è sicuramente meno ciccio di tubocurarina. Vi aspettate che abbia un effetto collaterale a livello cardiaco, ragazzi? Andrea? Abbi il coraggio.
Beh, non abbiamo aumentato l'ingombro, quindi direi di sì.
Direi di sì. E uno dice, ma perché diventa un farmaco così famoso tanto da portare questo persona, Daniel Bovet, a Stoccolma, no, in quel momento? Ragazzi, perché è vero, è verissimo, ragazzi, che ha lo stesso problema che, no, di tossicità cardiaca. Ma vi stupisce se io vi dico che questo è il primo prototipo meraviglioso di un lepto curaro, no, a breve durata d'azione? E quindi è chiaro che sì, l'effetto c'è, ma viene fortemente calmierato, mitigato dal fatto che la presenza di questo oggetto nel nostro organismo è breve, e quindi non ha il tempo ovviamente di mediare un effetto importante a livello cardiaco come quelli che hanno ovviamente un tempo di durata lungo, leggi ovviamente il decametonio che vi ho fatto vedere poco fa. Ora, Andrea, tu mi puoi dire con eleganza perché questo oggetto ti aspetti che abbia una durata d'azione incredibilmente inferiore rispetto al decametonio, pur conservandone ovviamente tutte le caratteristiche di riconoscimento che abbiamo detto poco fa?
Perché il decametonio non aveva nessun sito di fragilità.
Sì, sì, dove sì, sì,
andare ad attaccare.
Sì, sì.
E invece c'è, perché c'è.
Eccolo qua!
Lo spaziatore è solo idrocarburico, ma...
Eccolo qua! Doppio estere, le esterasi, ragazzi, eccole qua! Le esterasi lo riconoscono e fanno quell'operazione di demolizione, no, idrolitica, che conoscete molto bene, per la quale effettivamente questo oggetto, una volta che lo avete, ecco, idrolizzato, non è più nelle caratteristiche di conservare gli 11 Armstrong e 2 sali di ammonio quaternario, e non funziona più come effettivamente, no, antagonista lepto del canale ovviamente nicotinico. Le esterasi, ragazzi, che vedono due esteri, tra l'altro super classici, e fanno il loro lavoro, le esterasi ovviamente circolanti a livello del sanguinetto. Bellissima operazione, ragazzi, ecco perché, rimanendo per molto meno tempo a livello ovviamente di circolazione corporea, ha anche ovviamente molto meno tempo di fare danni a livello cardiaco. Cogliete, ragazzi, meraviglia delle meraviglie, perché il danno a livello cardiaco lo vedete scritto lì. Però, avendo questo oggetto un tempo ovviamente di circolazione molto inferiore rispetto a quella del decametonio, ecco che anche l'effetto collaterale diventa molto mitigato. Andrea, ti torna? Meraviglia delle meraviglie, genialata cosmica. Questo oggetto qui ha portato Daniel Bovet a Stoccolma, perché per la prima volta abbiamo un oggetto, la succinilcolina o succametonio, che può essere utilizzato per interventi a breve durata d'azione, ragazzi, con, diciamo, mitigazione di tutti gli effetti collaterali. Non abbiamo grosso scatenamento istaminergico perché non è un pachi, abbiamo poco effetto, anche se sarebbe possibile, collaterale a livello cardiaco perché il tempo d'azione è fortemente inferiore, durata breve, quindi perfetto per quegli interventi no, di durata medio-breve, corta, no? Tra l'altro fortemente utilizzato quando non si è in condizioni emergenziali, proprio per l'operazione di intubazione, ragazzi. Ecco, di solito c'è una piccola azione, no, del susametonio che viene fatta proprio per facilitare l'intubazione. Voi sapete che quando noi mettiamo qualcosa al nostro interno, ecco qui, i muscoli della glottide tendono a chiudersi e sono quelli che noi usiamo per deglutire volontariamente, quindi per abolire quell'arco riflesso e rendere effettivamente più pervia, più facilmente introducibile ovviamente la sonda, poi per la ventilazione artificiale, ecco che un piccolo aiuto della succinilcolina e del susametonio viene utilizzato quando si è in sicurezza, ragazzi, per facilitare il processo di intubazione. Eccolo qui, ve lo faccio vedere, ditemi se vi torna, guardate che bello. Non devo dirvi altro, questo porta ovviamente Daniel Bovet a ritirare un premio proprio ovviamente per questo oggetto meraviglioso, ok ragazzi? Succinilcolina o susametonio. Ora ragazzi, io direi che la cosa oramai ci piace, abbiamo visto, eccolo qua, la ragione, scusatemi, lungo e corto ve lo riporto qui, forse era Zoro 96 che chiedeva, ecco, di dare un dettaglio, e il dettaglio mi pare sia chiarissimo in questo caso, why short, why long, mi pare che sia sufficientemente chiaro, spero. Ecco, non potevo, ragazzi, non farvi vedere anche un altro oggetto che è stato molto meno, ovviamente, diciamo, è diventato molto meno famoso rispetto all'altro, ma Daniel Bovet, vi dicevo, aveva poi, ecco, messo mano a diverse strutture chimiche che potessero garantire gli 11 Armstrong. Vi faccio vedere la gallamina perché è sempre sua l'idea di avere, in questo caso, ditemi se vi torna, un pachi, e che sia pachi, ragazzi, a questo punto, ecco, ci torna. Guardate le dimensioni, ovviamente, di questo derivato, no, polifenolico, lo vedete, polifenolico, guardate che bello, 1, 2, 3, tridrossi, fenolo, benzene, ok ragazzi, eccolo qua, e ovviamente la formazione di questo derivato, che tra l'altro non si usa più adesso, ma solo per farvi vedere che anche in questo caso, se noi facessimo una misura da qua, ecco, a là, avremo 11 Armstrong, così 10-11 Armstrong, che sono esattamente le caratteristiche ovviamente tipiche ovviamente di tutta questa famiglia. Vi dicevo, non è più utilizzato, ma è stato per molto tempo anche questo un bellissimo esempio, ovviamente ingegnerizzato da Daniel Bovet, proprio nel tentativo di sostituire la ditubocurarina nei pachi piuttosto che il decametonio nei letto. Quindi lo ricordiamo solamente per questa ragione. La misura, ecco, scusatemi, non vi stupirà ragazzi, eccola qui, ecco, testa coda 11 Armstrong, ok ragazzi, molto bene. Ve lo lascio.
Perché l'inserimento di 3 ammine protonate anziché 2?
Sì, perché in questo caso lui diceva è un bel sensore, no? Perché se non dovesse funzionare questa, no? La meta potrebbe funzionare l'orto. Quindi in un qualche modo lui dice è un sistema che mi consente anche di misurare, chimicamente facile da fare. Quindi ecco, c'è anche un aspetto ovviamente di sintesi chimica, facile da fare, molto più facile, ecco, quando avete dei polioli, no, di, ecco, saturare completamente, ecco, la formazione degli esteri piuttosto che chirurgicamente, se no bisogna proteggere e poi deproteggere. Quindi questo è un tentativo ovviamente di fare una poli, in questo caso alchilazione, amminoalchilazione, chiaramente, che porta ovviamente a questo oggetto che ha, lui diceva, due opzioni, o questa o questa.
Però quella non sarebbe più rispettata.
Assolutamente, assolutamente. E quindi, siccome comunque questo è accessorio, un po' sai come avere un accessorio, un appendice accessorio che comunque non altera, visto che è un pachi, non altera ovviamente il problema del riconoscimento perché è un antagonista, e quindi in questo caso gli è andata bene, viene rispettata la distanza 11,7 da posizioni, ecco, le due alchilazioni in posizione meta, ed ecco che in un qualche modo, ecco, gallammina è diventata poi in realtà, ecco, non così famosa come la succinilcolina, ma ve la ricordo da un punto di vista strutturale. Anche qui non c'è trucco, non c'è inganno, c'è una coppia di sali di ammonio che sono a quella distanza e funzionano come pachi proprio per questa ragione. Quindi hai ragione Andrea, non c'è, ecco, grandissima, ecco, strategia, se non in questo caso sintetica, e per avere ovviamente il doppio switch in caso. Ora ragazzi, posso e continuo domani ovviamente su questo, perché vi ho rubato io già, mi fermo qui. Usti.
Sì, sì, abbastanza esatto.
Scusatemi ragazzi, perdonatemi, vi abbandono qui, però guardate, posso lasciarvi quindi con l'idea per domani? Guardate la genialata. Vi torna? Avete già capito tutto? Guardate la genialata. Vi fermo qui. Allora, oggi ragazzi abbiamo preso in considerazione la più importante classificazione farmacologica che abbiamo in questa famiglia di curarosimili, lepto e pachi. Abbiamo visto il loro meccanismo d'azione e abbiamo visto come tradurre il loro meccanismo d'azione da un punto di vista strutturale. In modo particolare siamo passati dalla ditubocurarina pachi, ovviamente, al decametonio lepto e poi, genialata delle genialate, succinilcolina, Daniel Bovet, che in un qualche modo unisce coda con coda due acetilcoline, ecco, andando a Stoccolma a prendersi un premio. Domani, Rovani, con questa diapositiva, che immagino abbiate già tutti immaginato, ecco, quale possa essere la fine della storia, vi introduco, ecco, i pachi curari più largamente utilizzati oggi in sala operatoria, ma l'idea sta esattamente qui. Guardatela perché è meravigliosa. Ragazzi, vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci vediamo domani. Grazie, grazie, grazie. Scusatemi per il ritardo.